Santa Maria Vertilla Boscardin, 1888-1922. Ci sono parole del Vangelo che noi ascoltiamo spesso, mantenendo però in cuore una certa perplessità. Colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà diventare il primo tra voi si farà vostro schiavo. E leggiamo con disagio anche la parabola degli invitati che scelgono i primi posti, mentre, secondo Gesù, è saggezza preferire l'ultimo posto, quello che ha come privilegio la possibilità che egli, il padrone di casa, ci guardi e ci chiami accanto a sé come fa un amico col suo amico. I santi certo hanno obbedito a questa parola, hanno cercato con vera umiltà l'ultimo posto degli schiavi per assomigliare al Signore Gesù che venne per servire e non per essere servito, e tuttavia essi ci appaiono sempre avvolti in un'aura di grandezza, grandi a volte nelle vicende della loro vita, a volte perfino nei loro peccati, da cui dovettero essere strappati per forza, grandi per le grazie che li inondarono, o per i miracoli che li accompagnarono, o per le opere che seppero realizzare. Qualcuno di essi riuscì perfino ad essere grande nell'umiltà e nella piccolezza, come Santa Teresa di Lisieux, o addirittura grande nella abiezione, come un San Giuseppe Benedetto Labre. Per questo a molti resta in cuore quella perplessità di cui parlavamo. Che dire quando l'ultimo posto non è dato nemmeno di sceglierlo, quando è una condizione umiliata, quotidiana, in cui si nasce e si viene a forza mantenuti e che rovina la stessa normale crescita dell'io, quando il sentirsi inferiori a tutti non è una virtù, ma un complesso che bisognerebbe affidare alle arti liberatorie dei medici della psiche. In tutti questi casi ci sembra di imbattersi in un paradosso. Coloro che sono ultimi davvero, proprio ultimi, non sono facilitati per la santità. Anzi, sono perfino incapaci di pensarci e di crederla possibile per sé. E poiché, nonostante le apparenze, sono in molti a sentirsi maltrattati dalla vita, ne segue che molti si sentono piuttosto esclusi dalla santità che chiamati ad essa. La Chiesa predica ai suoi figli la vocazione universale alla santità, ma il cuore di molti obietta. Ci sono condizioni e condizionamenti che datano fin dall'infanzia e che rendono impossibile perfino una vita normale, altro che santità. Una sera d'ottobre del 1919, Suor Maria Vertilla Boscardin, una suora infermiera dell'ospedale di Treviso, partecipò nella chiesa dei Carmelitani Scalzi di quella città ai festeggiamenti indetti dai padri per celebrare una nuova beata del loro ordine, la beata Anna di San Bartolomeo, quella che fu segretaria di Santa Teresa d'Avila la Grande. La chiesa sfavillava di luci, di ornamenti e di riti festosi. Facciamoci sante anche noi, sussurrò Suor Vertilla alla sua compagna, ma non da paradiso. Ma da paradiso, non da altare. Cercava così di mettere assieme due urgenze che le sembrava difficile conciliare: il suo profondo desiderio di santità e la coscienza che aveva della sua pochezza, che nemmeno arrivava a immaginare per sé quegli onori. Ma sarebbero passati poco più di 30 anni e anche lei sarebbe stata innalzata alla gloria del Bernini. La Chiesa, quando si tratta di santi, non si lascia ingannare dalle apparenze e li riconosce, sia nelle vesti di un papa Pio X visse e fu beatificato in quegli stessi anni, sia in quelle dimesse di una suora inserviente di ospedale. Maria Bertilla aveva ricevuto questo nome, che fu di un'antica e nobile abbadessa al tempo dei Franchi, alla sua entrata in convento, ma addosso a lei perfino quel nome solenne sembrava umile e inelegante. Al fonte battesimale l'avevano chiamata Anna Francesca, in famiglia e in paese era l'Annetta. Era venuta al mondo in un paesino dei Colli Iberici, presso Vicenza, in una casa di contadini poveri e analfabeti. Buona la mamma, aspro e litigioso il papà. E il carattere ombroso di lui peggiorava terribilmente quando era in preda al vino e alla gelosia. Allora copriva la moglie di sospetti e di rimproveri, poi di urla, poi di botte. I vicini sentivano le grida e scuotevano il capo, altro non potevano fare che accogliere a volte in casa loro quella bambina che fuggiva spaventata e restava lì in un angolo della loro cucina a singhiozzare e a coprirsi gli occhi con le mani. A volte l'Annetta si gettava in grembo alla mamma più per proteggerla che per essere protetta. A volte riuscivano ambedue a scappare in solaio. Una volta fuggirono a piedi verso Vicenza e passarono la notte sotto i portici del santuario di Monteberico a piangere accanto alla Madonna. E così la bambina cresceva aggrappata alla madre, impaurita del babbo, abituata al duro lavoro di casa e dei campi, timidissima, impacciata, di scarso rendimento scolastico. Frequentò le uniche tre classi che c'erano in paese e dovette ripetere la prima, cosa rara perfino a quei tempi. Così in scuola e in paese si acquistò quel nomignolo crudele, in dialetto veneto, che le resterà appiccicato per sempre addosso, anche in casa e anche in convento, un povero oco. Se a questo punto noi dovessimo immaginare un dialogo in cielo tra Dio e l'avversario, simile a quello che la Bibbia racconta riguardo di Giobbe, potremmo dar voce alla nostra poca fede e ai dubbi di cui parlavamo prima e dire al Signore dell'universo: ecco qua, una creatura veramente umiliata, prova a farne una santa se ti riesce. E Dio accettò la sfida, ne fece una santa. Ma non come immagineremmo volentieri noi altri, traendola fuori da quella condizione di Cenerentola e facendo risplendere la sua bellezza nascosta, ma semplicemente usando nel suo disegno proprio quelle lacerazioni che pedagogisti e psicologi sanno così bene prevedere e descrivere. Timida, impacciata e di poco apparente valore, l'Annetta lo resterà per tutta la vita, lasciata sempre all'ultimo posto. Ma proprio là, in fondo alla tavola, Gesù la guardò con amore, come aveva promesso nella sua parabola, e la chiamò accanto al suo cuore. Se il papà era amaro e la casa era spesso triste e fredda, ella imparò dalla mamma a rifugiarsi nella chiesetta del paese come in una casa. Vi andava ogni mattina prestissimo, con gli zoccoletti sotto il braccio per non sciuparli. La capiva davvero cos'era una famiglia e si sentiva in pace con tutti, anche con quel papà di cui nessuno l'intese mai lamentarsi. Costui, che non aveva il cuore cattivo, ma era solo indurito dai dispiaceri e dal vino, a volte la osservava quando la bimba cercava di pregare anche in casa. Quando dovrà testimoniare proprio lui ai processi canonici per la beatificazione della figlia, confesserà che a volte, a vedere la piccina inginocchiata in qualche angolo, con le mani in cortesia, modo antico di dire a mani giunte, gli veniva, dice, come un groppo in cuore e gli pareva di stramortire e si sentiva spinto anche lui a dire qualche Padre Nostro. A scuola non le badavano, considerandola un po' tarda di mente. A volte non le correggevano nemmeno i compiti e le compagne, con la crudeltà tipica dell'età, non mancavano di farglielo pesare. Per me non fa niente, rispondeva umilmente la bambina, e davvero non provava ribellione né rabbia. Solo una volta maestra e compagni restarono a disagio davanti a lei, quasi presentendo un suo mondo sconosciuto, quando alla Settimana Santa l'insegnante narrò la passione di Gesù e lei, l'annetta da sola, scoppiò in un pianto sconsolato. «Piango per quello che ha patito il Signore e gli uomini sono tanto cattivi», spiegò la bambina nel suo dialetto. E fu certo per uno sguardo più vero e profondo, posato su quella creatura, che il parroco, contro il parere e con meraviglia di tutti, la ammise alla prima comunione a 8 anni e mezzo, quando l'età allora consentita era di 11 anni. Era il 1897. A Lisieux moriva proprio in quell'anno Teresa del Bambino Gesù, la santa che avrebbe ricordato alla Chiesa e al mondo intero con quale tenerezza si posi lo sguardo di Dio su ciò che al mondo appare piccolo e debole. A 12 anni, contravvenendo ancora ai regolamenti, il parroco la accetta nell'Associazione delle Figlie di Maria, un vero onore per quei tempi e quei luoghi, a cui le ragazze potevano aspirare solo a partire dai 14 anni. Quel santo prete le vuole bene, le guarda nell'anima e la piccola non gli sembra così ignorante. Le regala un catechismo e sembra già intuire che ella lo terrà sempre con sé e lo studierà ogni giorno. Infatti glielo troveranno addosso nella tasca dell'abito quando morirà a 34 anni. Ma anche il parroco viene colto di sorpresa quando la ragazzina quindicenne gli dice di volersi consacrare a Dio in un istituto qualunque, non importa, scelga pure lui. Ma tu non sai fare niente. Le suore non saprebbero che farsene di te. Se è vero, signor, risponde candidamente la ragazza. E allora egli le spiega che è meglio per lei restare a casa e dare una mano nel lavoro dei campi. Ma poi il prete si trova solo davanti al Santissimo Sacramento e le cose non gli sembrano più così ovvie. Quando la rivede le dice: «Sei ancora decisa a voler entrare in convento? Di un po', ma sai almeno pelare le patate?» «Oh sì, padre, questo sì. Va bene, non occorre altro». E il tono burbero e allegro equivaleva alla finezza di una santa Teresa di Lisieux che in quegli stessi anni aveva osservato: «Ce n'è anche troppo di gente che sta davanti a Dio con la pretesa di essergli utile». E sembra di avere riascoltato tra il parroco e la ragazza lo stesso colloquio che qualche anno prima si era svolto a Lourdes tra il vescovo e l'umile Bernadette Soubirous. D'altronde tutte e tre, Bernadette, Teresa e Bertilla, sembrano davvero sorelle spirituali. Entrò dunque in convento, persuasa che le facessero un grande onore a riceverla, un favore immeritato, e che per lei ogni posto, l'ultimo posto appunto, sarebbe stato sempre quello giusto, quello che le toccava. E fu lieta e grata di tutto. «Mi terrò come ammessa nella casa per grazia speciale», scriveva nel suo quadernetto di appunti, «e tutto ciò che mi sarà dato lo riceverò come se non lo meritassi». All'inizio il papà fu infastidito al pensiero di doverle dare quelle poche centinaia di lire che erano inevitabili per una dote, anche la più misera. Poi concluse: «Se vede che la sei destinata a quella parte, si ghedago ischei e che la vada al suo destino». Così, per 2 volte, quel genitore, che non ha saputo essere un buon padre, sa però pronunciare almeno una parola carica di mistero e di una specie di fede oggettiva. Intuisce un destino a cui la figlia appartiene e a cui egli la cede. È in bocca sua una forma di scontroso ma vero riconoscimento dei diritti di Dio Padre. E sarà lui ad accompagnarla al convento, tirando a mano il carrettino con la povera dote della figlia, un quadro terreno che dovette senz'altro commuovere il Padre Celeste e che meriterà a quest'uomo rozzo e poco praticante la grazia di morire santamente a tarda età, circondato di venerazione e di affetto a causa della figlia divenuta santa. Il noviziato, ciò che l'annetta chiamata ormai Suor Bertilla avrebbe dovuto imparare a forza di ascesi e di virtù, lo conosceva già naturalmente. Doveva imparare il fondamento di ogni vita spirituale, di ogni mistica, cioè il tutto di Dio e il nulla della creatura, su cui hanno lungamente meditato Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Giovanni della Croce e mille altri celebri santi, e non faceva nessuna discussione e nessuna fatica. Doveva esercitarsi dunque a conoscere Dio e a conoscere se stessa, secondo il celebre aforisma di Sant'Agostino: «Nover in te, Domine, nover in me, che io conosca te, che io conosca me, Signore». E lei, senza nemmeno saperlo, spiegava a una compagna quanto fosse una cosa ovvia. «Quando siamo umiliate», diceva, «non dobbiamo perdere tempo a pensarci sopra, ma dire al Signore che io conosca te e che conosca me». Era davvero convinta di essere niente, e che le altre, istruite, capaci, fossero tutti migliori di lei, avessero tutte diritto alle sue premure, ai suoi servizi. Andava dalla maestra a chiederle con una sincerità disarmante: «Io non sono buona a niente, sono un povero oco, mi insegni come devo fare, voglio farmi santa». A noi, che stiamo così attenti a difendere coi denti quel po' di prestigio che abbiamo e ne facciamo una questione di dignità, potrebbe perfino dare fastidio vedere una creatura ridotta a un tale grado di umiltà o forse di umiliazione, ma non dobbiamo lasciarci ingannare. Con tutta la nostra dignità noi abbiamo paura o vergogna a dire di volere diventare santi. Lei lo considerava un diritto e una necessità. Come dire che la nostra pretesa dignità custodisce spesso un io fragilissimo e incerto, mentre l'umiltà e perfino l'auto-umiliazione di Bertilla custodiva un io più consistente e più puro del diamante. Fu il desiderio di santità, la certezza che fosse possibile anche a lei diventarlo con la grazia di Dio, che la protesse da ogni ripiegamento su se stessa, da ogni esaurimento nervoso o crisi esistenziale. Furono cioè questo desiderio e questa certezza a rendere evangelico il suo abitare all'ultimo posto. Sempre per questo motivo sperimentò la profonda bellezza e verità di parole come obbedienza, povertà, umiltà, silenzio, premurosità, e le fu congeniale scegliere il posto meno ambito, il lavoro più faticoso, il servizio generoso e privo di lamento. «Faccio io», diceva spesso, «per compiti che nessuno desiderava, faccio io, tocca a me». E quando le facevano qualche torto o la trascuravano, non si crogiolava nel sentirsi offesa. Al termine del primo anno di noviziato, fu destinata all'ospedale di Treviso, proprio perché era un ambiente difficile, anche dal punto di vista morale, e si pensò che la sua umile semplicità avrebbe rinfrescato l'aria. Era un ospedale pieno di problemi, in fase di continua e lenta ristrutturazione, con reparti male adattati e personale inadeguato, teatro di lotte sindacali e politiche e di scontri virulenti tra massoni, socialisti e clericali che spesso ricadevano sulla testa delle suore. Quando tre di esse, nel 1907, l'anno in cui giungeva Bertilla, 19enne, furono allontanate, più per un dispetto che per un motivo, La Voce del Popolo, il settimanale diocesano, uscì con questo significativo trafiletto: «Le hanno cacciate. Erano tre angeli di carità che assistevano con la massima cura e abnegazione gli ammalati. Le hanno cacciate come si cacciano i ladri, dando loro 8 giorni di tempo per trovare un altro tetto e un altro padrone. Le hanno cacciate il sindaco ebreo, gli assessori massoni, per far piacere ai farabutti socialisti». Questo era l'ambiente e il clima di allora. Qui provò ad attenderla una superiora efficiente e sbrigativa che le diede un'occhiata, la giudicò subito inadatta e la spedì nella cucina delle suore come sguattera, senza nessuna possibilità di contatto né con medici né con malati. Restò per un anno intero, senza interruzioni, tra i fornelli, le pentole e l'acquaio. D'altra parte, in noviziato, ella aveva scritto questa preghiera nel suo quadernetto di appunti spirituali: «Gesù mio, ti scongiuro per le tue sante piaghe di farmi 1000 volte morire piuttosto che permettere che io compia una sola azione per essere veduta. Perciò non si ribellò quando la confinarono là dove non c'era alcuna possibilità né di essere ammirati né di compiere azioni che meritassero lo sguardo altrui. Certo, il cuore e il desiderio la spingevano piuttosto alla cura di malati, ma le era chiesto di starsene in cucina, a maneggiare stoviglie. Imparò a lavare i piatti pregando: «Signore, lavate la mia anima e preparatela alla comunione di domani». Se l'avesse fatto con lamento sulle labbra e nel cuore, allora sì, sarebbe stata schiava. Ma con quella preghiera, lei, dall'ultimo posto, guardava il Signore. E questo le bastava per sentirsi invitata alla mensa stessa di Dio. Dopo un anno la chiamarono a Vicenza per la professione religiosa, benché la superiora di Treviso avesse cercato di testa sua di bloccarla, tanto era fissa nell'idea della incapacità di sovvertirla. Quando fu suora a tutti gli effetti, la rimandarono nello stesso ospedale di prima. «Signora, la sei ancora qua», commentò la stessa superiora quando se la rivide dinanzi. «Lei aveva bisogno di infermiere esperte e continuavano a mandarle quella mezza creatura». Naturalmente la rispedì un'altra volta in cucina. Ma dopo 10 giorni venne a mancare proprio la responsabile di uno dei reparti più difficili e delicati. La superiora scacciò come una tentazione il pensiero di mandare suor Bertilla, ma non c'era proprio nessun'altra. Pregò perfino per chiedere perdono a Dio dell'imprudenza che commetteva. Poi le affidò comunque il reparto e che il cielo gliela mandasse buona. Così a 20 anni Bertilla iniziò la sua missione di infermiera. Il reparto era quello dei bambini contagiosi, quasi tutti ammalati di difterite, da sottoporsi a tracheotomia o intubazione, bisognosi di assistenza quasi continua. Un errore, una distrazione poteva costare la vita del bambino. Oltretutto si viveva in regime di continua urgenza, senza orari, senza contatti con l'esterno, nemmeno per la messa quotidiana. Ricordiamo che siamo in un'epoca in cui i bambini giungevano spesso portati da lontano, a notte fonda e fredda, su carrette traballanti, gravi per la setticemia in corso, cianotici per l'asfissia progressiva e bisognosi di assistenza pronta e intelligente. Fu da un lato il contatto con i bambini, dall'altro la partecipazione a quella sofferenza così tragica e innocente che sembrarono togliere a Bertilla ogni impaccio, ogni timidezza, e la resero dolce, tranquilla, serena, sagace, come dissero i medici. Dovremmo rileggere la testimonianza dei dottori che la ebbero come assistente. Eccone una. Giungono nel reparto bambini difterici. Sono stati strappati dalla famiglia, si trovano in un tale stato di agitazione e di disperazione da non poter facilmente calmarli. Per 2 o 3 giorni sono come delle bestioline, botte, pugni, rotoloni sotto il letto, rifiuto di mangiare. Ora suor Bertilla riusciva rapidamente a diventare la mamma di tutti. Dopo 2 o 3 ore il bambino, prima disperato, si aggrappava a lei, tranquillo, come alle gonne della mamma, e l'accompagnava sempre nelle sue diverse mansioni. Il reparto presentava, sotto la sua azione, uno spettacolo commovente, grappoli di bambini attaccati a lei, un reparto veramente esemplare. Può sembrare solo un quadretto simpatico, ma poi i medici continuano descrivendo ciò che accadeva con i genitori quando si trattava di annunciare loro la morte del bimbo e solo lei riusciva a trovare le parole adatte a vincere la disperazione, o come i dottori stessi, anche i medici novellini terrorizzati a dover eseguire le prime tracheotomie, se la trovavano accanto sempre, senza ombra di nervosismo o di stanchezza nei momenti più critici e agitati. Succedeva perfino che quando era ora di andarsene dall'ospedale i ragazzini piangessero per non volerla lasciare e i medici si raccontavano sorridendo l'episodio di quella bambina che diceva di non potersene andare perché aveva tanta infezione alle suore. Suor Bertilla mi ha dato sempre l'impressione che sopra di lei ci fosse un essere che la spingesse, che la guidasse, perché una persona che si eleva nella sua missione di pietà e carità sulle altre, che pure vivono sotto le stesse leggi, agiscono sotto la stessa tensione, mentre non aveva, guardata così materialmente, nessuna qualità o di intelligenza o di cultura che la rendesse superiore alle altre, ma dava l'impressione che si muovesse come dietro l'azione di un angelo che la conducesse. Non è possibile per un medico vedere una persona la quale, come suor Bertilla, passa una, due, tre, 15 notti insonni e si presenta sempre uguale, incurante di se stessa, senza dar segno di stanchezza e del male che la minava, se non ammettendo, ripeto, qualche cosa dentro o fuori di lei che la sublimi. Non solo, ma il fatto è che ella esercitava sugli altri una tale influenza, una tale persuasione che non è riscontrabile in altre persone. Da notare che il medico che la osserva così e così la descrive è un libero pensatore, e si diceva anche che fosse massone, e che si convertirà, come racconteremo, quando la vedrà morire, piena di gioia. Ai contagiosi, suor Bertilla stette 2 anni, poi passò praticamente tutti i reparti, lasciando dovunque nei 15 anni della sua vita ospedaliera lo stesso caro e santo ricordo. Raccontava una consorella che a volte, quando le suore erano a mensa, giungeva qualche nuova ricoverata. Se l'incaricata diceva «c'è una malata per suor Bertilla», tutte capivano che si trattava di una malata piena di miserie e di parassiti, oppure tubercolosa. Aveva abituato le altre a pensare a lei quando si presentavano situazioni particolarmente sgradevoli, da cui rifuggivano non solo gli infermieri ma anche gli inservienti. Se la madre le diceva di usarsi un po' più di riguardo, rispondeva «Superiora, ma mi pare di servire il Signore». E non si difendeva mai, né dal lavoro eccessivo, né dai maltrattamenti di malati più irritabili. Sembrava non avesse orgoglio, ma solo desiderio di amare e di servire. Nel 1915 scoppiò la Grande Guerra. Quando il Piave divenne la linea più avanzata, il pericolo fu immediato e costante. «In questo tempo di guerra e di terrore», scrisse Bertilla nel suo solito quadernetto, «io pronuncio il mio «Ecco vengo, Signore», per fare la Tua volontà sotto qualunque aspetto si presenti di vita, di morte o di terrore». Può sembrare una pia preghiera da suora, ma era la scelta silenziosa ed eroica di offrirsi ogni volta che i bombardamenti martellavano la città di giorno e di notte e tutti si precipitavano nei rifugi a restare accanto ai letti dei malati intrasportabili, a pregare, a distribuire bicchierini di marsala a quelli che svenivano per lo spavento. Diventava pallida, terrorizzata com'era forse più degli altri, ma restava. «Non ha paura, suor Bertilla?» le chiedeva la superiora. «Non stia in pensiero, madre», diceva. «Il Signore mi dà tanta forza che la paura quasi non la sento». E così la mandarono al lazzaretto, una dipendenza dell'ospedale situato vicino allo snodo ferroviario, quello più preso di mira dalle incursioni aeree, a sostituire una suora che non reggeva allo spavento. «Non pensi a me, madre», diceva la responsabile, che si sentiva un po' in colpa di mandarla. «Mi basta di poter essere utile». Nel 1917, dopo l'invasione del Friuli, l'ospedale dovette essere evacuato e i malati furono ripartiti in 3 gruppi. Suor Bertilla partì con 200 ricoverati verso la Brianza e le affidarono quelli ammalati di tifo. Poi, agli inizi del 1918, la mandarono in provincia di Como in un sanatorio per militari tubercolotici e vi restò 1 anno. Raccontare come ella visse una tale via crucis vorrebbe dire ripeterci, anche se non dobbiamo dimenticare che la santità di questa donna umile consistette proprio tutta nella continuità mai interrotta di parole, gesti, atteggiamenti, decisioni che andavano sempre nella stessa direzione con quella quotidiana fedeltà a tutta prova che è il miracolo più grande a cui possiamo assistere su questa terra. E non si tratta di una lettura post mortem o di successiva rievocazione quando si tende a vedere tutto bello e buono. Già in quello stesso anno un tenente cappellano, tornato a casa guarito, sentì il dovere di scrivere una lettera alla superiora generale per ringraziarla per il bene che le sue figlie fanno in questa casa. Fra tutte scrisse: «Si distingue suor Bertilla, occupata presso i soldati tubercolosi che stavano all'ultimo piano dell'albergo adibito a ospedale, ella si struggeva di cure e di carità come farebbe una mamma per il proprio figlio, una sorella verso il fratello. Le esigenze dei poveretti, compatibili certo nel loro morbo inesorabile, erano molte e l'organizzazione dell'ospedale rendeva difficile la distribuzione del necessario», continua il racconto. «Suor Bertilla che potendo trovare del balsamo per un malato sarebbe andato sul fuoco, non si dava pace e non si sa quante volte in un giorno scendeva e saliva la lunga scala di 100 gradini per recarsi in cucina a prendere ora questo, ora quello. Anni dopo, per precisare meglio, racconterà questo episodio. La Crip, o la spagnola, aveva toccato il nostro ospedale. A decine erano le vittime del male epidemico, molti soccombettero. La febbre di cui quasi tutti eravamo affetti saliva a proporzioni spaventose. Si dormiva con le finestre aperte, per disposizioni sanatoriali, e a temperare il freddo della notte ci si concedeva l'uso della borsa di acqua calda. Avvenne che una tarda sera di ottobre, per un guasto alla caldaia dell'acqua, è mancato quel piccolo riscaldamento. Non so dire il pandemonio avvenuto in quell'ora. A stento il direttore tentò di sedare il tumulto, cercando di convincere i soldati che per forza maggiore non era possibile preparare per tutti i malati l'acqua desiderata e d'altra parte gli uomini di servizio in cucina avevano diritto di riposarsi. Ma quale fu la meraviglia di tutti quando, a tardissima notte, videro una piccola suora che girava per i letti consegnando a ciascuno la sua desiderata borsa d'acqua calda. Aveva avuto la pazienza di scaldarla in piccole pentole a un fuoco improvvisato in mezzo al cortile. Al mattino tutti parlavano di quella suora che aveva ripreso il suo ufficio senza nemmeno aver riposato. Come ricompensa trovò una superiora scrupolosa, preoccupata che Bertilla si attaccasse troppo ai soldati. Certe cure le sembravano eccessive, certe preoccupazioni troppo coinvolgenti, i malati si affezionavano secondo lei esageratamente. Le tolse allora la responsabilità del sanatorio e la destinò alla lavanderia, dove doveva secernere mucchi ributtanti di biancheria infetta. Poi, siccome considerava quel lavoro di poco conto, la superiora non mancava ogni tanto di farle osservare, con una crudeltà di cui sono capaci più i mediocri che i cattivi, che lei, Bertilla, non si guadagnava neanche il pane che mangiava. Tanto fece che la superiora generale richiamò Bertilla alla casa madre. «Eccomi, madre», le disse arrivando, «sono qui. Sono una suora inutile che non può giovare a nessuno». Era per lei il momento della passione. Gesù si servì della incomprensione delle creature per esaudire la preghiera che lei spesso gli rivolgeva. «Per essere sempre con te in cielo, voglio dividere con te quaggiù tutte le amarezze in questa valle di pianto». Io ti voglio amare tanto, col sacrificio, con la croce, col patire. Chi vuole sfuggire ad ogni costo alla sofferenza non potrà mai capire quale prodigio accada quando il desiderio di partecipare alla croce di Cristo si impadronisce di un cuore umano. È come se la passione di Gesù per noi si rinnovasse per la salvezza di tutti. E la superiora generale, che le voleva bene, conoscendola, le affidò un compito che per Bertilla fu più di un premio. Aveva curato i bambini difterici, poi i militari tubercolotici. Ora la mandava in una villa vicino a Monteberico ad assistere i seminaristi rimasti vittima dell'epidemia di febbre che aveva decimato anche il seminario. Poteva così curare dei ragazzi destinati a diventare sacerdoti, le membra più preziose del corpo di Cristo. Le note che ella segnò in quei mesi nel suo quadernetto sono tutte intrise di affetto per la Vergine Santa, come se ella si sentisse ancora al tempo in cui bambina si era rifugiata con la mamma nel portico dello stesso santuario. «Oh Madonna cara, io non ti chiedo visioni, né rivelazioni, né gusti, né piaceri, neanche quelli spirituali. Quaggiù io non voglio altro se non ciò che volesti tu nel mondo, credere puramente». Senza nulla vedere o gustare, soffrire con gioia senza consolazione e lavorare assai per te fino alla morte. Dopo 5 mesi poté tornare a Treviso, assegnata nuovamente ai suoi bambini contagiosi, finché venne richiesta dal primario del reparto di medicina. Sempre la stessa bontà, sempre la stessa umiltà, sempre la stessa pace, lo stesso inesorabile impulso a donarsi, nonostante un tumore le divori da tempo le viscere. Ne è stata operata a 20 anni, ma il male non si è fermato e d'altra parte lei si trascura anche per un malinteso invincibile senso di pudore. Spiritualmente diventava sempre più distaccata da sé. Io non ho niente di mio proprio, tranne la mia volontà, ed io con la grazia di Gesù sono pronta e risoluta ad ogni costo a non volere mai fare la mia volontà. E tutto questo per puro amore di Gesù, come se l'inferno non esistesse, e neppure il paradiso, e neppure il conforto della buona coscienza. Toccava, senza nemmeno saperlo, le vette a cui erano giunti solo i più alti mistici. Il 16 ottobre 1922 fu a tutti evidente che non si reggeva in piedi. A mezzogiorno la fecero visitare e il chirurgo decise di operare con urgenza già il giorno dopo. Era stata sulla breccia fino alle ultime ore. Asportarono il tumore che aveva invaso ormai tutta la cavità addominale, ma fu subito chiaro che non ce l'avrebbe fatta. Si sparse la voce che suor Bertilla se ne moriva nella sua stanzetta e fu subito un accorrere di primari, medici, infermieri. Neanche se fosse una santa, disse una di quelle consorelle che l'avevano sempre creduta una scioccherella buona da niente. Qualcuno piangeva a vederla soffrire con tanta mitezza. Lei cercava di consolarli: non dovete piangere, se vogliamo vedere Gesù bisogna morire, io sono contenta. Parlava in dialetto, come aveva sempre fatto. La ghediga alle sorelle, disse alla madre generale, che le lavora solo per il Signore, che tutto se niente, tutto se niente. Il dottore Zuccardi Merli, quel libero pensatore e massone di cui abbiamo già parlato, la osservava morire e si sentiva cambiare il cuore. Posso affermare, testimoniò, che l'alba della mia modificazione spirituale, data dalla visione che ebbi di suor Bertilla mentre stava per morire. Per lei, infatti, alla quale io baciai la mano prima che spirasse, il morire fu gioia, visibilissima a tutti. Morì così come nessun altro mai io vidi morire, come chi è già in uno stato migliore di vita, oppressa da un male dolorosissimo, dissanguata, sicura di dover morire, in quello stato in cui ordinariamente il malato si aggrappa al medico e chiede salvami. Udirla pronunciare con un sorriso quale io non so descrivere: siate contente, sorelle, io vado presso il mio Dio, fu cosa che mi suggerì una specie di autocritica e che ora riguardo come il primo miracolo di suor Bertilla. Io dissi infatti tra me: ma questa creatura è come fuori di noi, pur essendo viva. C'è in lei una parte materiale, quella che resta tra noi, che ringrazia, che conforta i circostanti, ma c'è anche una parte spirituale al di fuori, al di sopra di noi, più evidente e dominante, la parte spirituale che già gode di quella felicità che fu il sospiro della sua vita. Si sente in questa descrizione, in queste parole un po' difficili e complicate, il razionalista messo davanti all'evidenza del soprannaturale, colui che ha sempre negato l'anima e che è costretto quasi a vederla, mentre Dio la riprende con sé e trasale di gioia e il corpo si abbandona. Così l'umile suorina, che avevano sempre definito un povero oco, trascinava con sé nella sua fede quell'intellettuale orgoglioso della sua scienza, del suo libero pensiero, lei che moriva, avendo in tasca dell'abito il suo logoro catechismo e che era solito dire io sono una povera ignorante, ma credo tutto quello che crede la Chiesa. A una consorella che l'interrogava sulla sua vita spirituale aveva risposto: io non so cosa sia gustare il Signore, mi basta essere buona a lavare i piatti e offrire a Dio il mio lavoro di vita spirituale, io non me ne intendo, la mia è la via dei carri. Lei si sentiva sempre la contadina abituata alle strade dei campi, quelle che portano al lavoro e sulle quali si procede alla buona, senza pretese di eleganza e senza distrazioni. Ma questa contadina sapeva scrivere nel suo italiano pieno di errori di ortografia parole piene di nobiltà e di purezza: io e Dio solo, raccoglimento interno ed esterno, preghiera continua, questa è l'aria che io respiro, lavoro continuo, assiduo, però con calma, in buon ordine. Io sono essere di Dio, Dio mi ha creata e mi conserva. Ragione vuole che io sia tutta sua. Io cerco la felicità, ma la felicità la trovo solo in Dio. Devo fare la volontà di Dio senza cercare nessuna cosa, senza volere niente, con allegrezza, con ilarità, supplicare Gesù che mi aiuti a vincere me stessa, a capire quello che è bene e quello che è male, che mi aiuti e mi ispiri, senza apostrofo, a fare ogni costo la sua volontà, senza cercare altro. Pio XII, quando la proclamò beata nel 1952, disse: è un modello che non sgomenta. Nella sua umiltà ha definito la sua strada come la via dei carri, la più comune, quella del catechismo.